Buongiorno. Allora, stamattina uscendo come al solito di corsa, okay, allora dicevo due possibilità: prendere una Bibbia enorme o una piccolissima. Scelto quella piccolissima, questa era di Eleonora quando aveva 15 anni, tanto tempo fa. Naturalmente, pensate se io riesco a leggere qualcosa. Sulla Bibbia così, e quindi ho bisogno di Francesco, grazie, che ci aiuterà. Allora. Uno dei servitori del Signore, degli uomini di Dio che ha aiutato più le persone, che è stato un esempio per tanti, che ha fatto leggere cose meravigliose a tanta gente, sicuramente uno dei libri della letteratura non solo cristiana più letti, un libro di meditazioni, dice, è questo. Dopo gli avvenimenti di questi giorni mi ha fatto un pochino riflettere, sapendo che ci sono lutti, ci sono sofferenze, ai limiti della sofferenza, ricordiamo, di membri di questa assemblea. Allora, ha detto, sì, bisogna tornare a questa straordinaria conclusione di questo uomo di Dio molto particolare. Allora, diceva, guardate, per quanto le circostanze possano essere tremende, per quanto le circostanze possano costringerci a soffrire, a essere lontani da quello che vogliamo, ad abbattere il nostro spirito, ricordate, cari cristiani, cari credenti, che noi abbiamo una fede, non una religione, una fede assolutamente speciale. E per quanto le circostanze ci abbattono, noi, il nostro problema resterà e sarà sempre quello del rapporto personale diretto col nostro Signore. Non le circostanze, il rapporto diretto, personale col nostro Signore. Perché questa fede speciale che abbiamo nel nostro Dio ci consente di avere dei tesori straordinari che non utilizziamo, ahimè, tante volte. Uno in particolare citava un fiume. 47 di Ezechiele, capitolo 47 di Ezechiele, i primi 12 versetti. Io apro la mia microbibbia, qui davanti a me, non leggo neanche niente di niente, ma ce la legge Francesco. Avete sentito che fiume straordinario a disposizione dei credenti, di coloro che hanno fede nel nostro Dio, che fiume eccezionale è questo? Un fiume che parte qui, nella rivelazione biblica, arriva fino all'ultimo libro della Bibbia. No, no, adesso non ci andiamo a seguire passo a passo perché non vogliamo farla lunghissima, tutto il percorso di questo fiume straordinario, ma un po' di cose le diciamo, un po' di cose le diciamo. Il fiume che vede Ezechiele, innanzitutto, questa visione è stata utilizzata molto, verrà utilizzata nell'escatologia, ci hanno litigato un sacco, ma insomma, non è questo però, il tema non era questo il tema scelto dall'uomo di Dio, dal servitore dell'Eterno che citavo prima, il tema è proprio la forza, la potenza, la grazia, lo straordinario impeto di questo fiume. Parte piano, parte da sotto una porta, quella del santuario. Parte piano piano come un rigagnolo e la persona che invita Ezechiele a questo percorso e comincia a misurare i primi cubiti. Ah, sapete quant'è un cubito? Sì, è da mezzo metro, preparatissimi, cioè terza fila preparatissimi, Allora, però va dal andava dal gomito al dito alla cima del dito medio, ok? Quindi fate per 1000, facciamo 500 metri, va bene? Allora, primi 500 metri, i primi 500 metri e questo si può passare a piedi. Altri 500, misura con la cordicella, altri 500 cubiti e già siamo saliti. Altri 500 cubiti, ci stiamo allontanando dal rigagnolo, dal santuario, dal tempio. Ci stiamo allontanando dal tempio e arriviamo fino a 2 chilometri di distanza. Che succede a questo fiume? Pian piano, è sempre l'immagine che usa la persona che ho citato prima. Allora, pian piano noi ci possiamo introdurre dentro questo fiume forte, possiamo camminarci, abbiamo il piacere di sentirlo scorrere, vediamo che sale, può salire, fino alla fine e non riusciamo più se non a nuotarci dentro, non si può più guardare. È la forza di questo fiume straordinario che ha una potenza unica. Una potenza unica che è quella dello Spirito di Dio che entra, che entra attraverso quest'acqua, entra nella vita della Chiesa, entra nella vita delle persone, spinge la testimonianza delle persone, spinge la testimonianza della Chiesa, la rende forte, fortissima in un mondo difficile, difficilissimo. Nessuno dimenticherà che in quel momento il popolo di Israele era prigioniero in Babilonia, prigioniero in Babilonia, tutti prigionieri. C'è quel, poi è diventato famoso per altri versi, abbiamo appeso le nostre cetre agli alberi, non sappiamo più che dire, che parlare, siamo schiavi, siamo disperati, non c'è nessun futuro, nessuna prospettiva. Ecco perché mi riferivo ai lutti e alle sofferenze. Le circostanze peggio di queste difficilmente si potevano immaginare per tutto un popolo, circostanze totalmente negative. Profeti avevano prima profetizzato la disgrazia di questo popolo, erano ridotti veramente come peggio non si poteva, come peggio non si poteva. Esperienze terribili. E questo brano ci ricorda che il problema non sono le circostanze. Il problema per il nostro Dio non sono le circostanze, per quanto terribili possano essere. Il problema è il rapporto con l'Eterno. Noi abbiamo a disposizione un fiume di una forza, di una potenza. Abbiamo a disposizione lo Spirito del Signore, lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, diremmo. Io uso con parsimonia questo termine perché poi c'è la differenza tra Vecchio Testamento e Nuovo, ma adesso ci andiamo, ma insomma c'è la forza che spinge questo popolo che crede. Sembra tutto nero, sembra tutto impossibile, sembra un futuro perso, sembra solo sofferenza. Ed Ezechiele che vede? Un fiume che bonifica il mare. Bonifica il mare, Francesco, no? Poi arriva al mare e lo rende non più salato, acqua dolce, bevibile, e riporta pesci dappertutto. Che fiume straordinario! È a disposizione dei credenti. Circostanze terribili, una potenza straordinaria, una potenza al di là e al di sopra delle nostre percezioni, concezioni, possibilità di muoversi. Ma qual è il problema? Rendersi conto. Lo dirà, anticipo un passaggio, poi non ne parliamo più molto, ma insomma voglio dire, Gesù fece una similitudine straordinaria, straordinaria. Ci serve da anticiparlo un attimo qui. Straordinaria quando parlò della vigna e dei tralci. Che cosa chiese Gesù? Siate tralci di una vigna. le mie con... Io come agricoltore non sono credibile, va bene? Cioè, semplicemente non sono credibile. Però, voglio dire, come sta? Un tralcio sulla vite? Chi mi dice che deve fare un tralcio sulla vite? Stare lì. Cioè, che deve fare un tralcio sulla vite? Stare lì e succhiare la linfa vitale. Stare lì. Questo è il rapporto con Dio. Stare lì. Cioè, dice, devi fare questo, fare quest'altro, non sbagliare. Dimorare il termine. Dice, chi dimora? Dimorare. Non sono le circostanze, è il rapporto personale. Sapete tutti di quel che succede anche ai tralci, cioè bisogna qualche volta potarli, ci sono dei problemi, ci sono delle difficoltà, ma... Il rapporto con la sorgente della vita, la pianta della vigna, è il tema della nostra vita, è il tema dei credenti, è il tema di chi ha la fede nel Signore Dio che noi adoriamo. Questo è il tema. Circostanze come quelle di Babilonia, peggio di quello che poteva succedere. Morivano, stavano in schiavitù, non avevano prospettive né di libertà né di possibilità di cambiare la loro vita. Niente lo faceva pensare, niente. Il fiume parte. Ezechiele dice, c'è il fiume, c'è questo fiume. Mille cubiti. Questo fiume aumenta. E anche qui qual è il... insegnamento, lasciarsi andare al fiume, non pensare di poterlo guidare in qualche modo o riuscire ad avere qualche potere sul fiume e avere qualche possibilità rispetto al fiume. E a 2 chilometri di distanza è così alto che bisogna solo lasciarsi andare. Ma questo fiume bonifica il mare. Bonifica il mare. E questo fiume nel suo passaggio riesce a far nascere intorno, dice, degli alberi, se volete dare un'occhiata, no? Degli alberi. Sapete che richiamano, adesso non la faccio lunga, però su questa cosa, richiamano il giardino dell'Eden questi alberi. Va bene? Non la faccio lunga sui passaggi, dopo diventa noioso. Allora, direttamente il giardino dell'Eden, quella roba lì è addirittura una medicina, le loro foglie diventano una medicina, sono l'espressione anche della natura, non solo di nostra, di che cosa può succedere se lo Spirito di Dio che irrompe nella storia nostra, nella natura, e che cosa di meraviglioso c'è, che cosa cambia completamente, radicalmente. Non sono le circostanze a cambiare la nostra vita, sono la nostra incapacità di avere un rapporto diretto, personale, forte con il Signore Gesù. A me piace sempre ricordare che io non ho spiegazioni migliori, c'ho tante persone intelligenti, evidentemente ce l'hanno di più, ma insomma, l'avversario di Dio è quello che crea e che ha creato tutti i problemi di questa terra e del nostro destino. E richiamando l'Eden, per l'appunto, e richiamando gli alberi, ricordo una cosa importante. Nel racconto che fa Genesi, dice che l'inizio della caduta sta nel conversare con l'avversario di Dio, nell'iniziare a accettare il ragionamento che fa, invece dell'obbedienza, che è la vera libertà, il ragionamento che fa. E attenzione, ogni volta noi cerchiamo sempre di essere molto buoni, ma questo fiume straordinario messo a disposizione di chi crede, al di là e al di sopra delle circostanze, lascia comunque vicino quel bel passaggio, non lo devi ricercare, anche se mi piacerebbe, le lagune e le paludi vicino vengono lasciate alzare. C'è sempre, amici miei, un giudizio insieme all'annuncio della grazia. Il sale qui è l'idea, il sale, sapete, cioè, ci sono molte applicazioni molto positive, ma non le stiamo a ricordare, qui è il sale che veniva sparso sopra le città quando venivano conquistate. Non doveva nascere altro. Insieme alla grazia che esplode, che permette di avere un rapporto straordinario con la potenza di Dio, il giudizio. Non dimentichiamolo mai, il giudizio. Ricordiamoci sempre, non è un Dio col quale si scherza. Il giudizio nella nostra testimonianza va ricordato e nella nostra vita va ricordato. C'è anche e continua a esserci in questo straordinario fiume che si ingrossa e riesce a bonificare il mare, c'è sempre una palude, una laguna sopra la quale va il sale. E non ci saranno, e non ci sarà altra vita lì. Sappiamo scegliere sempre la vita. Io ho messo davanti a te la strada della vita. Scegli quella, scegli quella. Questo fiume continua a scorrere nei libri della Bibbia. Io guardo sempre gli orari perché non voglio distruggere l'attenzione delle persone. Cerchiamo di riassumere alcuni passaggi di questo fiume nei Vangeli. Lo ricordate tutti? Gesù che dice, parlando dell'acqua, ricordo sempre che il mare invece è diverso dal fiume, il mare non sarà nel Regno dei Cieli perché il mare è il simbolo dell'instabilità e invece il fiume è quindi non esisterà. C'è scritto proprio un versetto dell'Apocalisse, ricordatelo. Allora, invece il fiume è la sorgente che scende e che bonifica, purifica, rinforza, è la potenza dello Spirito per noi. Che dice Gesù? Fiumi d'acqua viva. Ricordate? Fiumi d'acqua viva sgorgeranno. Fiumi d'acqua viva sgorgeranno. Il fiume. Questo servitore che ho citato prima. Non le circostanze della vita, il rapporto, perché abbiamo un fiume. Un fiume di benedizioni, un fiume di potenza. Questo Dio che noi adoriamo mette a disposizione dei credenti della sua Chiesa un fiume di potenza. Bene? Vi ricordate quando lanciò la lancia, venuto male, allora, tirò la lancia il soldato romano nel costato di nostro Signore sulla croce, che cosa uscì? Acqua e sangue. La sorgente della nostra forza, la sorgente alla quale dobbiamo rimanere attaccati, alla vigna alla quale non possiamo, dalla quale dobbiamo prendere il nutrimento giorno dopo giorno. Il tralcio dice, non può, sempre io come agricoltore non valgo granché, però voglio dire, non sono credibile soprattutto, però dice mezza giornata staccato, è morto. Un tralcio che si stacca un po', è morto. Non la faccio lunga su quanto sia importante la vigna nelle immagini del Vecchio Testamento e la vigna del Signore, vabbè, non lo stiamo a dire. Il vino, tra l'altro, nessuno ci riflette, ma aveva un ruolo anche, al di là del piacere di berlo, insomma, aveva un ruolo anche nei sacrifici. Veniva un quarto di in del di vino veniva portato come sacrificio, perché era anche un medicinale, veniva anche usato come medicinale. Ne parla Paolo dicendo che fa bene alla gastrite, non lo so, era un po' insomma allo stomaco, ma insomma, questo era così importante che fosse che Israele fosse la vigna del Signore, e che era molto importante che Gesù scegliesse quel tipo di immagine, perché toccava immediatamente la fantasia di quelle persone. Gesù usa il termine del fiume e dei fiumi e della potenza dello Spirito in maniera straordinaria. E mi piace qui ricordare una cosa che ci sfugge, tante volte ci sfugge. C'è un passaggio tra il vecchio, lasciate perdere il dispensazionalismo, che vabbè, è una storia a parte, questo non è un discorso che facciamo. Allora, però c'è una differenza tra la lettura del Vecchio Testamento e la lettura del Nuovo Testamento. Questo, chiunque, a me piace tanto l'inno che abbiamo cantato, mamma mia, c'è cioè una luce in te, che cosa è? Chi è innamorato della parola di Dio? Bisogna essere innamorati, una perla, un tesoro, una luce dentro di me. Ah, vabbè, per questo bisogna perderci un attimo di tempo, studiare e essere concentrati anche quando si legge. C'è un atteggiamento diverso tra la lettura del Vecchio Testamento e la lettura del Nuovo Testamento, ma in chi legge un'attenzione particolare. Per capire quale può essere la differenza tra... Ma io parlo dell'atteggiamento mentale di chi legge, attenzione, di chi legge. La differenza ce la dà un termine che viene usato esattamente molte volte nel Vecchio Testamento, tantissime volte nel Nuovo Testamento, che è gloria. Allora, riflettete quando leggete il Vecchio Testamento, che ha stupende, meravigliose immagini, meravigliosi insegnamenti, però con attenzione, perché cambia qualche cosa dall'arrivo del Signore Gesù, la parola fatta carne, dice Giovanni, cambia l'atteggiamento, deve cambiare il nostro atteggiamento rispetto alla lettura. Gloria nel Vecchio Testamento in ebraico è avot. Termine, se ve lo ricordate, ve lo ricordate, ma no. Ma pensate, è un termine che indica una cosa pesante, molto importante, perché robustamente pesante, molto molto importante. Viene legata al volto dell'Eterno e Dio. Ricorderete tutti che Mosè non può guardarla, va bene? Non può guardarla. Lo stesso termine, gloria, arriva nel Nuovo Testamento con il greco doxa. C'era un istituto doxa, ma ai tempi miei, voi siete, io sono vecchio, c'ho questo problema che sono vecchio, ma c'era un istituto doxa che faceva le ricerche per immagine. Doxa vuol dire immagine, pensate, cioè pesante, la gloria pesante, e l'immagine leggera. Che è cambiato? Gesù. Gesù Cristo, venuto su questa terra, ha manifestato la gloria, ce l'ha portata vicino vicino. Dovremo ancora fare l'ultimo passaggio, quando sarà, ma lo leggiamo tra un po'. Ma questo è, ce l'ha portata vicino vicino la gloria del Signore, e la possiamo guardare, l'immagine, è l'immagine di Gesù, di Gesù Cristo, la gloria di nostro Signore, ce l'ha portata vicino. Abod, sbagliato pure il termine, Abod, greco, ebraico, diventa doxa, e diventa da pesante leggero, da importante, un po' pieno di mistero, a rivelato, ok? Questo è l'atteggiamento mentale, il passaggio, la parola è fatta carne, è una cosa importantissimo. Scaviamo nella parola di Dio, è una cosa meravigliosa, si trovano scoperte di ogni tipo. Scaviamo e siamo innamorati della parola di Dio. Allora, chi dimora nella pianta, il tralcio che sta attaccato alla vita, a un rapporto personale, diretto, totale, assoluto, con il suo Signore, con il suo Dio. Le circostanze, non ci stiamo a raccontare le sciocchezze, sono molto importanti, segnano, ahimè, tutta la nostra vita, la segnano pesantemente, ma non sono quello il problema è quell'altro, il rapporto col diretto col nostro Signore. Questa è una cosa decisiva, assolutamente decisiva. Andiamo adesso a leggerci, via, che saltiamo un po' di Nuovo Testamento perché poi è caldo, bisogna essere concentrati e cerchiamo di andare subito al passaggio finale. E adesso ho bisogno ancora di Francesco. Allora, sto fiume scorre, parte da Ezechiele, travolge i Vangeli e scorre addirittura dal costato del Signore, l'acqua che scorre dal costato del nostro Signore, un fiume di potenza a nostra disposizione se manteniamo un rapporto diretto, totale, assoluto, dimoriamo nel Signore. Quanto è importante questo termine? Ce lo vogliamo segnare 30, 100, 300, 1000 volte? Dimoriamo. Dice, che devi fare? Dimorare. Dice, ma possibile, dai, qualcosina d'altro, dovrai fare qualche comandamentello, cioè da dimorare. Possibile che è una fede che si riduce a questo, dimorare. Dimorare. Apocalisse 22, i primi sei versetti, non garantisco se c'è il quinto, basta, i sei versetti. I primi sei versetti, li guardiamo insieme. E poi chiudiamo, eh? Apocalisse 22, i primi sei versetti, ok? Me lo rileggi questo, per favore? Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita. È arrivato, è partito da tanto lontano, è arrivato in fondo e siamo già nel regno dei cieli. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita. Vai. Limpido come cristallo, che scaturiva non più dal Tempio, ma direttamente dal sacrificio dell'agnello e dal trono di Dio. Veniva dal mezzo della piazza della città. Come dire, è la realtà nuova. Eh? Abitiamo in un posto dove c'è il fiume della vita. Scusate, sottolineo ancora, perdono. Cioè, l'albero, vedete? Fiume, l'albero. Eh? Va bene. Non la faccio lunga. Via, ancora. Fermi tutti, non posso non sottolineare esattamente il riferimento che c'è Ezechiele sulle foglie che guariscono, sul fatto che quello era molto pescoso, questo è molto, molto ricco e dà molti, molti frutti. Ok. Per dire ancora che cos'è il rapporto diretto della natura, di tutti noi, se non c'è più il male prodotto dall'avversario di Dio. Andiamo avanti? Ok, e qui finisce. Le immagini sono ancora bellissime, tutte riferite ancora a Ezechiele, ancora lì, riparte da questa forza, da questo straordinario fiume, e ripartiamo noi dall'inizio, non le circostanze della vita, il rapporto diretto con diretto personale, intenso, profondo, totale, di dimora in, voglio dire, con il nostro Signore. Non la morte che viene sconfitta, finisce con la sconfitta della morte, non il bisogno né delle tenebre né della luce, che dice Signore Dio sarà, illuminerà tutto, questo è, di fronte alle tante difficoltà. Per chi meno grazie a Dio per chi tantissime. Di fronte a questo c'è questa realtà straordinaria e questo indirizzo, la storia finisce lì. Questa storia va avanti, ma finisce lì dove abbiamo visto noi. E lì questo fiume, che oggi è ancora a nostra disposizione, ricordandovi che ci sono le lagune, che bisogna prenderle sul serio queste cose, nella nostra testimonianza di chiesa personale, le lagune con il sale sopra, accanto, dove non c'è più vita, non ci sarà vita di nessun genere, questo fiume sarà la realtà del nostro futuro e la luce del Signore sarà in tutti noi. Grazie, buona domenica a tutti.